Giorgita del Campo. Le 22:36 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Then at a deadly pace, it came from outer space, and this is how the message ran.
E ancora una volta, per la sesta volta in questa stagione di Seconda Visione, buonasera, Science Fiction Double Feature a tutte e tutti, amiche e amici di Radio Città del Capo, l'emittente che con sprezzo del pericolo e un certo pelo sullo stomaco trasmette questa trasmissione da quanti anni, Tommaso l'anziano Simili?
14.
Porco Giuda,
mamma,
buonasera anche
mia.
A te. Buonasera,
grazie, anche a te. Grazie amico Francesco, e io prendo tutti i 14 anni passati,
sì,
e li riverso.
Occhio che è minorenne come età.
Li prendo tutti,
sì,
e li riverso,
ecco,
come un'onda spaziale.
Spaziale.
Come una alabarda spaziale.
Sì, e le insalate di cibernetica.
Dov'è il tuo ditino sul cursore?
Qua,
amico,
amico, qua.
Li riverso su tutte loro.
Tommy!
Le ascoltatrici.
Sì.
Su tutte loro.
Sì.
Le abbonate. Su tutte loro.
Sì.
Le ascoltatrici che diventeranno abbonate.
Sì.
Le abbonate che diventeranno chissà. Se dobbiamo mantenere la specie.
Sì.
Io ci sono.
Bene, Tommaso, grazie. Ma perché?
No, perché, cioè,
ma perché devi cambiare il copione?
Ma perché
sei come,
a te?
Sei come Dario Fo, fai un po' Dario Fo. Bravo.
Che magnada.
Sei uguale, sei.
Lo so, io il gramelò, proprio braccetto, certo, braccetto. Ma perché le mie cose sono sempre un po' a tema, non so se l'hai notato, no? Riprodursi,
sì, certo,
la
certo
specie, non è porno, però
no, no, no.
È uno dei due film.
Sì, è uno dei due film, perché oggi parliamo di due film
che
sono,
però nel totale durano 5 film.
Esatto, esatto, sono due film, durata totale più o meno, direi,
5
ore,
ore
e mezza, più o meno, tutti e due. Due film che si trovano in sala e che potete addirittura vedere nella città bolognese in lingua originale. Perché diciamo la città bolognese? Perché sappiamo che ci sono anche i nostri ascoltatori di Verona lì in questo giovedì mattina, perché va in replica.
Non so se... aspetta, aspetta.
Ci siamo... Ah, fai quello che si sveglia alle 10:50 del,
senti,
mattino.
Caro amico Francesco, preparami un caffè latte.
E adesso ci provo.
Il caffè latte, latte, sceglielo bene, mi raccomando.
Salutiamo gli amici di Radio Popolare di Verona, abbiamo un trailer.
Rimanete in onda,
Rimanete all'ascolto.
Non andate,
sì,
al lavoro.
No, perché
che è la mattina, non andate,
certo,
al lavoro.
Certo, come Tommy. E abbiamo appunto due film, il primo è Interstellar di Christopher Nolan, il secondo è Prego Tommy.
Sils Maria. Perché è tedesco, perché è il cantone dei grigioni,
ah,
è svizzero.
Ho capito.
No, non è francese.
Però il film è di
Olivier Sias.
Ecco, vedi.
Ah.
Basta,
possiamo,
Tommy,
dire anche l'attrice principale?
Certo, se vuoi sì.
Juliette Binoche.
Se avete visto questi film, anche se non li avete visti, iscriveteci diretta a chiocciola radiocittadelcapo.it 348-76 giù le mani 49289 per chi ci sta ascoltando in diretta in questo momento, se no la mail che potete usare è secondavisione@gmail.com.
giù le mani, cosa può pensare una mia ascoltatrice, una mia abbonata?
Ma guarda, affari suoi, farà lei i suoi pensieri, dai.
Allora, perché scriverci per salutarci?
Attenzione, attenzione, c'è una informazione che ci danno e chiedo soprattutto ai colleghi all'ascolto se possono darci una mano, perché c'è Gianmarco che dice che da Casalecchio siamo spariti da una mezz'ora sui 94.7. Grazie Gianmarco per i bentornati, chiedo alla crew di Radio Città del Capo di controllare sui 94.7 se effettivamente noi ci siamo. Un momento radiofonico che giovedì mattina a Verona avrà delle conseguenze.
Sì, un po' come tipo vai nel passato, cambi qualcosa.
È
cosa
vero,
succede?
Tommy.
Paradossi, bravo, temporali, bravo. Paradossi temporali. Che tornano buoni anche stasera.
Vengono buoni sempre, vengono buoni sempre. Allora abbiamo ancora pagina Facebook. E vi ricordiamo che oggi, oltre ai due film, vi andremo anche a fare riascoltare, perché sicuramente eravate all'ascolto, l'intervista che il nostro Massimiliano Colletti ha fatto a Dario Argento. C'ero anch'io con lui durante la colazione dei campioni. È stato bello intervistare il caro vecchio Dario, più volte ospite di Seconda Visione, perché l'abbiamo intervistato più di una volta in questa trasmissione.
Esatto, e un po' anche grazie a te e ai tuoi studi su Dario Argento.
Certo, detto così sembra che stai parlando di un biologo e di un topo bianco.
C'è da dire,
però...
ma del resto stasera parliamo di, anzi giovedì mattina parliamo di fisica teorica e quindi... siamo degli scienziati. Dove hai messo il camice bianco?
È quello con le code che ho.
Cosa hai sotto il camice bianco?
Lascia perdere, sotto il camice bianco niente, come diceva quel film di Carlo Vanzina. Ma noi partiamo subito invitando ovviamente a dare il vostro contributo.
Perché
se avete visto il film,
uno dei due film di cui parleremo stasera, a voi la scelta, fa discutere.
Esatto, e uno di due film, o tutti e due, potrebbero essere i film scelti per Dammi Solo un Minuto, un gioco che facciamo con voi ascoltatori in diretta quando vi chiediamo di così lanciarci questa sfida, riassumere un film in 60 secondi.
Però per Interstellar bisognerebbe dire Dammi Solo 10 minuti,
non
più
si
o
può.
Meno.
Mi sa che non si può, caro il mio amico Tommaso. Tommaso.
Sì, dimmi, amico Francesco.
Nello spazio nessuno può... Ah no, quello è un altro film.
No, quello è un altro film. Ma, amico Francesco, sì. Sembra che la forza di gravità nello studio di Radio Città del Capo stia mancando, stiamo fluttuando.
Fluttuiamo.
E cos'è, amico Francesco, quello strano... quella roccia nera laggiù in fondo?
È una roccia nera.
Sembra un parallelepipedo. Sembra... ma come si chiama quella roba fatta di una sola pietra? Come un grande sasso, però con un termine un po' più scientifico?
Ermonolite!
Non sarà mica un monolite quello che vedo laggiù in mura di Porta Galliera?
E così i nostri colleghi lavoratori della radio
sanno che
e volontari
Radio Città
vengono
del Capo
qua.
È in mura di Porta Galliera.
Esatto, si perdono sempre qua intorno. Allora Gianmarco, grazie della segnalazione fatta al 348-76-49289. Viva Cegina da Londra all'ascolto e ci manda delle foto fighe del protagonista di Interstellar, su cui c'è scritto
quanto soffico. Però qui era quando cercava di non far capire che era un bravo attore, diciamolo, perché lui per 15 anni ci ha un po' preso in giro.
È un po' sì. Allora iniziamo subito, direi, caro Tommaso, con questo pezzardone di Odato Sotto.
E all'improvviso mi viene voglia, non so, di far prendere dei pezzi di ossa e magari sbatterli uno contro l'altro, lanciarlo e aspettare una navicella nello stacco temporale più lungo del cinema.
Beh, diciamo che il nostro Tommaso non va molto lontano, perché ovviamente uno dei termini di riferimento, insomma, che il nuovo film di Christopher Nolan ha, una coproduzione americano-britannica, è sicuramente 2001 Odissea nello spazio, il cui tema, che a sua volta ovviamente era un tema ben più famoso, di Wagner, viene ripreso appunto da Eumir Deodato. La trama, siamo in un futuro non troppo lontano, diciamo una cinquantina di anni nel futuro, ma c'è stato un drastico cambiamento climatico che ha praticamente distrutto la maggior parte delle colture, creando poi dei gravissimi problemi di vario tipo. La Terra, quindi, è una specie, almeno ce la rappresenta Christopher Nolan, e la rappresentazione dei luoghi è una delle chiavi del film, ce la rappresenta un po' come una sorta di sterminato Kansas, come dicono i nostri amici dei 400 calci. L'agricoltore protagonista, che in realtà è un ingegnere, molti sono dovuti adattare l'agricoltura, il mais è l'unica pianta che ancora sopravvive sul pianeta, ma manca poco, insomma, per quanto riguarda le piante ovviamente commestibili che possono nutrire l'enorme popolazione. Ha due figli, sua moglie non c'è più e vive con il padre anche della moglie. Due figli molto curiosi, uno già praticamente destinato all'agricoltura, l'altra invece che sembra più lanciata sulle orme del padre. Un gruppo di scienziati con i quali lui arriva in contatto, non vi diciamo come, insomma, perché è una delle parti un po' sorpresa del film. Sta preparando, nonostante la NASA sia stata screditata da tantissimo tempo, perché viviamo in un futuro in cui la credenza è che le missioni sulla Luna siano false, che siano siano state soltanto un moto propagandistico per fare sì che l'Unione Sovietica rincorresse gli Stati Uniti nella corsa allo spazio e spendesse un sacco di soldi. Insomma, la NASA esiste ancora e ha trovato un wormhole nello spazio vicino a Saturno. Prego Tommaso, tu che sei laureato in una materia scientifica, spiegaci cos'è il wormhole.
Allora, il wormhole,
non ce lo siamo preparati.
Allora, wormhole sarebbe tipo un buco di un lombrico, di un verme. È praticamente un foro nello spazio che unisce due luoghi molto remoti, come se tu... Allora, care ascoltatrici e care abbonate e anche un po' ascoltatori abbonati, prendete un foglio di carta, lo piegate in due, i due lembi che sul foglio steso sembrano lontani, se voi lo richiudete sono attaccati e quindi vicini, e se facciamo un foro tra i due estremi di questo foglio ripiegato, quello è un wormhole, che è appunto un pertugio che collega due luoghi dello spazio molto molto lontani.
Ecco quindi superato il problema dei viaggi interstellari, che ovviamente è la distanza, perché questa missione della NASA...
Ah, ecco perché interstellar.
Hai capito?
L'ho capito adesso.
Questa missione della NASA ha come scopo quello di trovare un pianeta su cui la vita sia abitabile, insomma per spostare almeno apparentemente la popolazione terrestre.
Guarda, sei stato veramente bravo, perché tutto sommato la parte di fisica teorica, ovvero il 70% del film, l'hai tratteggiata in maniera semplice.
Ma sì, il nostro quindi si imbarca in questa missione, che ovviamente avrà a che fare con buchi neri, paradossi temporali, e che ovviamente vedrà lo spazio e il tempo piegato come il foglio che voi, cara ascoltatrice, adesso tenete in mano come una reliquia.
Io me le sto visualizzando in questo momento.
Per favore. E quindi insomma un film, diciamolo subito, ambiziosissimo, quasi 3 ore di film. Matthew McConaughey protagonista bravissimo, Anna Hathaway coprotagonista un po' meno brava, Jessica Chastain che fa la figlia di Matthew McConaughey nel futuro, quando lei è grande, insomma è difficile da spiegare. C'è Casey Affleck, c'è Michael Caine che fa il ruolo del padre di Anna Hathaway, scienziato anche lui, c'è Topher Grace, c'è Ellen Burstyn che fa invece la figlia di Matthew McConaughey quando sarà vecchia.
C'è un cameo, diciamo che non sveliamo perché non compare neanche nei titoli di testa, di un attore famoso.
Esatto, che fa un ruolo, insomma, non che passa tipo Hitchcock nei suoi film, fa un ruolo parlato. Non vogliamo addentrarci più di tanto nella trama, mettiamola così, perché comunque...
Perché dovete andarla a vedere. Comunque sì, è un film da vedere. Diciamo subito, per citare il nostro mentore Vincenzo Mollica, che è un film comunque da vedere, non è il capolavoro annunciato, ma è uno di quei film che fanno talmente discutere, di cui si sta parlando moltissimo, che comunque bisogna vederlo. Magari non andate al cinema tanto spesso, ecco, 3 ore siete a posto per altri 3 anni.
Ecco, La scienza in Interstellar, questo è stato il titolo di una serie di batti e ribatti che ci sono stati tra Slate e altre testate online e non online, per cui un collaboratore di Slate, nasce tutto da qui, che è uno scienziato ed è anche un appassionato di cinema, è andato a prendere una serie di punti un po' problematici di quello che è il côté scientifico di questo film, per poi ricredersi un po' dopo con un articolo in cui, fondamentalmente, dicendo che lui non aveva stabilito il fatto che il buco nero di cui si parla nel film fosse un buco nero rotante, per dirvi a che livelli, insomma...
perché bisogna essere precisi.
Esatto,
comunque.
E tornare indietro. C'è qualcuno, TMZ, che peraltro viene citato nell'altro film di cui parliamo, è curiosa questa cosa, che gli ha risposto dicendo: beh, allora cosa vedrai, cosa dirai quando dovrai recensire Guerre Stellari? Il punto è che, a differenza del nuovo capitolo di Guerre Stellari e degli altri 6 che lo precedono, il patto che c'è tra lo spettatore e il film di Guerre Stellari è: credi a tutto quello che ti dico, non te lo spiego neanche perché esiste Yoda, perché esistono esseri come Chewbacca che guidano le astronavi. In questo caso invece, in Interstellar, una delle grandi ambizioni di Christopher Nolan è quello di parlare effettivamente di fisica teorica.
Sì, perché il film è scritto da Nolan insieme al fratello Jonathan, ed è basato su degli studi di fisica teorica di Kip Thorne, che è un fisico appunto teorico, consulente del film, coproduttore del film, ma anche consulente di uno dei film della fantascienza degli ultimi anni a cui un po' Interstellar si rifà come ispirazione o come tematica, vale a dire quel Contact, quel bello e sottovalutato Contact di Robert Zemeckis del 97, dove faceva una delle sue prime parti importanti proprio il nostro Matthew McConaughey, che affiancava Jodie Foster. E proprio l'elemento di fisica teorica è... la croce alla delizia di questo film. Cioè, questo film, stiamo parlando, e Nolan fa sì che lo spettatore, la sua bravura e la sua ambizione è anche far sì che gli spettatori si dividano non tanto sulle qualità del film, ma su concetti vagamente di fisica teorica.
Ma noi vogliamo comunque, cioè, visto che non siamo degli esperti di fisica teorica, vogliamo comunque anche parlare del film. Questo è semplicemente, diciamo, un aspetto non marginale, ma la polemica che c'è stata forzata marginale, anche se in un film che vuole essere così preciso scientificamente parlando, forse dovrebbe essere veramente preciso al massimo. Ma ne parlavamo fuori onda, io che sono forse un po' meno entusiasta dell'amico Tommy del film, per quanto il film mi sia piaciuto abbastanza, e che qui Nolan forse allo stesso tempo riesce a fare un film molto di pancia pur essendo molto cerebrale, e questo, se sulla carta è un bene, non è detto che nei risultati poi porti a tutti esiti positivi.
No, guarda, hai detto bene, perché ci siamo confrontati fuori onda, perché Seconda Visione è grande preparazione, grandi testi, ma soprattutto il confrontarsi 5 minuti prima di entrare in onda.
Sì, ma non dirlo così.
No, vabbè, ma lo sanno, in realtà noi abbiamo dei grandi testi, ma così diamo l'impressione di andare a braccio. È vero, Nolan è sempre stato un regista di testa, un regista che ha il controllo totale di tutta la materia. Fin dal suo primo film, fin da Following, per poi proseguire con Memento e tutti gli altri. Qua l'idea che viene fuori e la percezione nello spettatore è che Nolan abbia sì la sua classica impostazione di film complesso, su materie complesse, un po' a scatole cinesi, paradossi temporali, buchi neri, eccetera, ma forse perché progetto a lungo covato. Come spesso accade per i progetti che si desiderano tanto, ha meno il controllo della situazione, riesce a essere meno freddo, e per la prima volta in un film di Nolan vediamo comunque un elemento all'interno di milioni di elementi, perché di carne al fuoco ce n'è tantissima, un elemento portante che è un elemento emotivo, che non gestisce benissimo, ma è sicuramente forse l'unica nota di novità in tutto il film. Certo, ci sono le cose che ci si aspetta da Nolan: grandissime sequenze, un potere visionario incredibile, appunto una costruzione complessa e ardita, ma per la prima volta c'è un qualcosa riferito a un sentimento che fa sì che il film appunto sia meno di testa, più emotivo e quindi meno controllato e più imperfetto.
Il lato emotivo in particolare è stato criticato. Il lato emotivo.
C'era il lato positivo e il lato emotivo.
Il lato positivista, è quello vero, scientifico, vero, il lato emotivo. Il lato emotivo è stato criticato, sì, perché forse è visto un pochino come appiccicato lì, ecco, possiamo dirlo, che è un po' attaccato.
Però sembra, cioè, è vero che magari sugli studi scientifici abbia attaccato questa cosa, però di fatto è un elemento fondamentale nella soluzione, o presunta tale, nella risoluzione del film.
Certo, sì, il punto è come è giocato, e ci sono diversi, non pensate soltanto al lato emotivo come al lato della storia d'amore o del dolore, ma una sequenza sulla quale io e Tommy, che pur abbiamo visto il film in differita in due momenti diversi, probabilmente ci siamo pensati forte forte, è quando la nostra Jessica Chastain, che riesce a risolvere,
che il Dio l'abbia sempre in gloria,
sempre
comunque,
sempre, che riesce a risolvere un'equazione, si sporge da una finestra di questo centro spaziale lanciando dei fogli e urlando Eureka! Eureka!
Eureka o Eureka?
Sai che non me lo ricordo?
Per me è Eureka.
Eureka, forse. Vabbè, comunque non
ditecelo,
ho mai...
la pronuncia, amici, ma soprattutto amiche greche.
Certo. Come so ste amiche?
Greche, ecco. Hanno un profilo
greco. Quindi è un film imperfetto, è un film che mette a dura prova lo spettatore, che comunque riesce a tenerlo lì, eh. Certo, quando c'è l'Eureka o l'Eureka io veramente sono rimasto abbastanza di sasso, ecco, perché mi aspetto appunto che in un film tutto girato in interni, con delle spese disumane, un cast talmente pazzesco si permette di avere un attore e non metterlo nei titoli di testa, con una colonna sonora che stiamo per ascoltare, comunque firmata da un grande come Hans Zimmer, che cita poi diverse altre colonne sonore del genere genere, non, ecco, come abbia questi momenti veramente di mancanza di controllo.
No, è vero, però secondo me rispetto ad altri film di Nolan, tipo Inception era un film controllatissimo, non sgarrava di un attimo. Ecco, io forse nel futuro, se parliamo di futuro, visto che stiamo parlando di Interstellar, nel futuro forse amerò un po' di più un film imperfetto come Interstellar e più sentito e forse un pelo più di cuore che non Inception. È un film dove è verbosissimo, ci sono molto spesso delle pontifiche, delle frasi un po' sentenziose, e la sceneggiatura è sicuramente uno degli aspetti più deboli di tutto il film. È prolisso, lungo, c'è una scelta di casting non propriamente azzeccata, ma la bravura di Nolan è intanto rischiare, perché comunque è un regista che non si adagia mai sugli allori, non fa mai, cioè fa se stesso, perché dà la sua forte impronta autoriale in un contesto di grandissima produzione, e non è proprio una cosa facilissima e semplicissima riuscire a dare il suo tocco autoriale in una produzione da 165 milioni di dollari, e nonostante questo è talmente bravo da condurci alla fine di un film faticoso, cioè che si segue bene ma comunque si esce un po' spossati, e a farci anche dimenticare le parti che funzionano meno con le parti che funzionano, e le parti che funzionano sono veramente bellissime, incredibili, cioè stiamo ragionando su questo. Poi chiaro, è un pazzo perché fa un film in 70 mm in IMAX, come hai detto tu, che è girato totalmente quasi in interni con qualche squarcio incredibile nella parte, diciamo, aliena spaziale.
Ecco, da dire che una delle parti più belle del film, cioè una delle, diciamo, delle prospettive più belle che si possono prendere sul film, riguarda proprio la grandissima capacità di Christopher Nolan che ha di creare dei mondi. Non vi sveliamo niente, perché a parte che magari avete visto qualche trailer o qualche immagine del film in rete o nella TV, ma stiamo parlando comunque di uno che, esattamente come Inception riusciva a farci vivere nei sogni, qua ci fa vivere in dei pianeti sconosciuti che ci sembrano esattamente quello che ci potremmo immaginare. Tra l'altro dobbiamo dire una cosa, che il nostro ha una passione sconfinata per i paesaggi curvi su loro stessi, perché
sì,
c'è un paesaggio identico
come Inception. Sì, è vero. Comunque è chiaro, io trovo che siano pretestuosi le critiche che vengono fatte a un film del genere, con una portata del genere e comunque con una complessità e la sua bene o male ricchezza, per quanto gestita non propriamente al meglio. Trovo pretestuosi i riferimenti a 2001 di Sandro Spazio. È certo, un film.
Come hai detto? È certo.
No, era per dare più valore. È una cosa un po' teatrale.
Ah, ma infatti l'ho sentito.
Era
molto.
Un po' Cesco Baseggio. Stavo citando Cesco Baseggio o Massimo Popolizio. È certo che in un film dove un viaggio fisico diventa metafisico, come nel film, si ricade inevitabilmente lì. È un qualcosa con cui fare i conti e con cui, secondo me, Nolan se la cava bene. Il riferimento magari un po' più difficile da o comunque che ci dà l'idea di un po' di più di déjà vu è sicuramente la parte dello spazio, perché veniamo da un anno neanche da Gravity, che è un film io reputo quasi un capolavoro. È un film che ha messo comunque un paletto, una piccola pietra miliare nel genere fantascientifico e nel concetto di come rappresentare il viaggio spaziale nel cinema contemporaneo. E quindi alcune sequenze di navicelle, astronavi, il pensiero non può che ricadere lì.
Se l'avete visto, fateci sapere cosa ne pensate. Un film di cui tutti sono ovviamente molto curiosi, uno dei film più attesi della stagione, forse uno degli ultimi film di questo anno 2014, uno degli ultimi grandi film. Diretta chiocciola radiocittadelcapo.it, 348-76-49-289, oppure ancora potete scriverci sulla nostra pagina di Facebook.
Noi ci ascoltiamo un pezzo della colonna sonora di Hans Zimmer, collaboratore abituale di Nolan, e insomma con Nolan riesce a ravvivare un po' anche la sua arte musicale dopo la trilogia di Batman e Inception. Quindi questo Interstellar, la traccia che vi facciamo ascoltare è A Place Among the Stars. E abbiamo ricevuto questa mail
con questo tono solenne.
No, è un po' Piero Angela. È un po' Piero Angela.
No, sì. Lui direbbe: e abbiamo ricevuto.
E abbiamo ricevuto questa mail. Bra. Pure secondo a me è da vedere. Per il resto avete detto tutto voi. Dal lato emotivo a tutto il resto, eureka, mannaggia, Giuda. Però non trovate che sia davvero eccessivamente verboso nel fare lo spiegone scientifico?
Sì.
Sì.
Come diceva Ciungu Foco.
Sì, sì. Io mi sono un po' scartavetrato le pelotas nella parte centrale. E
tecnicismi
me,
di Giulio.
Sì, no, penso, per noi addetti ai lavori. E secondo me era più bravo in Inception a creare i mondi e soprattutto a rendere la complessità della trama attraverso la scenografia e la regia.
Sono del tutto d'accordo con te.
Era il nostro amico Giulio. Il nostro amico Giulio, che tra l'altro invitiamo se vuole partecipare quando parliamo magari di film di economia. È vero, è verissimo tutto. Però io ho riflettuto anche sul concetto di spiegone, e che diciamo che è uno stratagemma che io non amo molto al cinema, però mi sono anche detto, certo, se
prima o poi devo studiare,
se tu ti basi su fisica teorica, un po' di spiegoncino, qualche appiglio a me spettatore lo devi comunque
mi
dare.
Mi rendo conto. Ma è arrivato un SMS. Ciao Regat, 5 alto da Lucio e conduttori, grande Lucio. Ho visto Sils Maria e mi è piaciuta molto la storia, mischiare vita e teatro, confronto generazionale, rapporto con il tempo che passa, ma l'ambientazione esclusiva, modaiola, patinate glamour, l'ho trovata eccessiva. Grande la Binoche, molto brava l'assistente
che
Chloe.
Salutiamo Kristen Stewart.
Esatto, però vota te per dammi solo un minuto. Parleremo tra pochissimo di questo film, ma prima noi entriamo in un altro mondo.
Paura.
Quello di Dario Argento, perché è uscita alla fine dello scorso mese l'autobiografia Paura. E la colazione dei campioni, la trasmissione di Massimiliano Colletti che va in onda all'ora di pranzo di giovedì.
Salutiamolo, Massimiliano.
Salutiamolo, Massimiliano. Ciao Massi.
Ciao, bella lì. 5 alto.
5 alto, anche a te. Ha intervistato Dario Argento proprio su questo libro uscito per Einaudi. La prima volta che Argento si racconta in una biografia scritta di suo pugno, e infatti ci ha parlato di questo, ci ha parlato di tante cose. Trovate tutta l'intervista sul nostro sito radiocittadelcapo.it. Noi ve ne facciamo ascoltare un estratto.
Posso farti una domanda?
No, non me fido. Ciao, buonanotte.
Senti, c'è qualcosa che racconti nel libro che ha a che fare direttamente con Bologna, nel senso che in uno dei tantissimi aneddoti che costellano la piacevolissima lettura di Paura, a un certo punto racconti di un momento un po' difficile avuto al Dams qua. Poi sì. Immagino ti sia riconciliato con la città, noi ci siamo anche visti una volta invitato dalla Confcommercio, abbiamo fatto un giro in Cineteca e mi ricordo di questo momento bellissimo in cui abbiamo visto alcuni fotogrammi della versione restaurata di C'era una volta il West, sì. in Cineteca, ecco. Quell'episodio là è piuttosto... è abbastanza centrale anche, sia per quanto riguarda il tipo di critiche che ti vengono fatte, sia per quanto riguarda anche il tuo modo, piuttosto battagliero, di rispondere a queste critiche. E ce lo vuoi raccontare?
Sì, ma era il periodo un po' ridicolo di giovanissimi intellettuali che si credevano i padroni del mondo, erano... arroganti, è stato un periodo che è durato poco e poi non tanto, e quindi io fui invitato da questo Dams che io non conoscevo bene, e che mi disse che era una cosa importante, dove si studiava il cinema, e quindi andavo a parlare con gente che studiava cinema, e invece mi trovai di fronte a tutta una serie di professorini che con l'aria un po' con la puzza sotto al naso cominciarono a farmi domande odiose sul mio cinema. Questo è stato il destino dei miei primi tempi, dove il mio cinema è stato era un po' schizzato dai critici cinematografici ufficiali italiani, poi perché all'estero i miei film sono sempre apprezzati moltissimo, ho scritto un sacco di libri su di me, anche i Cahiers du Cinéma, hanno scritto due libri su di me addirittura, ma invece in Italia c'era questa specie di, non so come mai, però in Italia io lo sapevo che la cosa era un po', mi era quasi familiare, perché ricordavo che appunto che Sergio Leone ad esempio fino all'ultimo film. C'era, cioè, una volta in America lui veniva considerato un regista di film commerciali, facilotti, ma il grande Hitchcock, che non ha mai avuto un Oscar, anche lui veniva considerato un regista così, mezzo commerciale. Quando morì, ricordo i coccodrilli che scrissero, insomma, tutti quanti, tra cui Moravia, che diceva che invece questo regista era, insomma, mediocre, e invece era uno dei più grandi della storia del cinema. Ma Antonioni, ad esempio, anche un altro che cito, Antonioni che per anni è stato considerato incomprensibile, ridicolo, le sue storie erano buffe, così, e invece anche lui era un gigante del cinema.
Poi in realtà Paura è stata anche l'occasione per prendersi qualche piccola rivincita personale, se non vogliamo utilizzare la parola vendetta. E, ad esempio, racconti di Tony Musante, il protagonista dell'Uccello delle piume del cristallo.
Sì, quello lì non è che una vendetta mi sono preso, ho raccontato i fatti che non sono accaduti, quindi lui mi perseguitò dalla prima inquadratura del film fino all'ultima, veramente fu un mio persecutore, un mio nemico, perché lui mi pensava che ero un debuttante, e quindi lui avrebbe spadroneggiato, lui, questa era la sua idea, avrebbe spadroneggiato nel film, avrebbe detto lui come si doveva fare. Invece non sapeva che io mi ero preparato a questo, e quindi, ad esempio, quando i lanciatori mi chiedevano di prendere un direttore di fotografia esperto, di grande saggio, così, io invece scelsi Vittorio Storaro, poi ha preso 3 Oscar, quindi ho scelto benissimo, penso, però era un semidebuttante come me, quindi pensavo, se prendo un debuttante ci avrà anche lui i suoi problemi a debuttare, quindi a cercare di far bene la sua fotografia, e non cercherà di opprimermi. E invece l'unico che era così era Tony Musante, il quale sempre mi contestava quasi tutte le inquadrature, non gli piaceva, non gli piaceva come giravo, diceva: ma perché tutta questa macchina presa che si muove, corrella, va avanti, indietro, ma perché, ma significa questi dolli, ma che vogliono significare, ma che il cinema è così, il cinema è proprio così, io dicevo, è così, se tu vedi i grandi capolavori, la macchina da presa entra in modo fondamentale nel racconto. Perché? Perché il film è scritto con la macchina da presa, non è scritto con la faccia degli attori, insomma.
E poi ce ne avete anche altri di persecutori, anche, insomma, fuori dal set.
Sì, ci sono degli episodi molto inquietanti che, insomma, sembrano veramente presa da un tuo film. Voci al telefono, che poi ritroveremo in Tenebre, con cui abbiamo aperto, ma anche uno degli ultimi episodi che racconti in Paura, di questa casa isolata al mare e una voce, o addirittura proprio l'ultima cosa che racconti, di questo sentore di mandorle a mare nell'aria, insomma.
Sì, sì.
Ma tu ci credi, Dario? Oppure sei razionale su queste
sono
cose?
Così, io non credo nell'occulto, credo però nel trascendente, in qualcosa che ci trascende. Quindi tutte queste cose che racconto a voi sono accadute, e io ci ho creduto, che non erano delle allucinazioni, delle pazzie che mi ero inventato, oppure no, erano delle storie vere che mi erano successe, quella del telefono, nella storia della casa al mare. Io penso che poteva anche essere che era il mio padre che mi parlava al telefono dall'aldilà, perché era già deceduto da qualche anno, e che mi cercava, io stavo scrivendo un film e forse cercava di darmi un consiglio, perché lui, che era stato il mio produttore per tanti anni e tanti film, e forse cercava di darmi un consiglio, voleva dirmi, voleva mettermi in guardia su qualche cosa, non lo so che cosa, non so poi se era vero, perché la voce era incomprensibile, forse era la mia illusione che era la sua voce che mi parlava, però insomma è successo.
L'intervista è bella, e Argento tocca anche dei momenti, insomma, personali, come nel libro. È una bella lettura, Tommy, dovresti prendere, guarda, lo divoreresti nel giro di una mezz'ora.
Me lo potresti anche regalare, per esempio.
Scusa,
ma quando mai mi hai fatto un regalo?
Tu ti offro il caffè da anni.
È vero, però il caffè
costa
30 centesimi.
E tu a me?
Hai ragione.
Ecco, allora stai zitto. Andiamo avanti.
Allora facciamo
un quarto d'ora per due cose importanti.
Visto che si parla dei patti, o non dei pacchi, dei patti, facciamo un patto. Io ti faccio un regalo a te e tu mi fai un regalo a me.
Senti, guardiamo.
Compiamo gli anni anche più o meno nello stesso periodo.
Beh, insomma, più o meno, effettivamente. Allora c'è un film che ha dell'incredibile, prodotto dalla Venice Film.
Racconta
di un momento storico quando nel 1866, alla fine di ottobre, ci sarà il referendum che sancirà l'annessione del Veneto al Regno d'Italia. Il leone della Serenissima diventa fragile. E qui un po' anticipo il trailer.
Un pochino, ma io dopo lascerei parlare le immagini.
Esatto, voi che ascoltate la radio ovviamente. Il film si chiama Il leone di vetro ed è diretto da Salvatore Chiosi.
Però Salvatore è proprio...
Proprio Veneto non deve Veneto, essere. No, però Venice Chiosi. Film presenta...
Guardie, gendarmi.
Gendarmi, bravo Tom.
Entra in una chiesa piena Paura. Di donne.
Una storia mai raccontata prima.
Sparano due famiglie. Jacopo Biasi
siete voi? Una sono i Biasino, ovviamente.
È proprio Veneto, eh.
Siamo rovinati. Se toccherà vendere anche i quadri adesso. Domani
avrà una scelta epocale.
Sito undicesimo nel locale municipio in Borgo Malanotte.
La verità è che questo
fa male, lo so.
Vola a tutti. E noi Ghese occupati buoni, occupati cattivi. Ghese solo chi vuol comandare e chi deve obbedire.
Siamo certo. Arrivati. Che bella recitazione da filodrammatica,
Ma però sono problemi che ancora oggi, eh.
Eh beh, certo.
Il leone alato di San Marco, senza più gli artigli, il se diventa fragile come un leone de vetro.
Manca poco. Dobbiamo fare il possibile per convincere anche gli ultimi indecisi.
Con quel tono, guarda, non convinceresti neanche un morto, secondo me.
La famiglia dei Biasin comandano o il vecchio Alvise o Jacopo. I figli non contano nulla. Guarda quel canaletto.
Che non è un piccolo canale, ma un quadro,
un quadro
vogliamo
del
specificarlo.
Del pittore dentro il canaletto.
C'è anche dell'amore e un po' di sesso, forse. Un
e
po'.
Anche capelli lunghi.
Eh sì, tutti con i capelli lunghi, è vero, Tommy? Non l'ho notato anch'io.
Devo andare a prendere i skate per pagare, lo capisci?
Per favore, basta. Una famiglia sfasciata.
Le famiglie litigano, signora.
Contro gli altri.
Ancora.
Oh, non c'è uno con i capelli corti.
No, infatti più che altro degli hippie, più che...
O dei Terence di Candy,
anche.
Dalla recitazione.
Dei seni, perché ovviamente ci vuole.
Stavo per dire un altro termine.
Stai fermo.
Musica è un po' Carmina Burana.
Sì.
Sburana.
Il leone di vetro. Sottotitolo, cioè titolo è internazionale The Lion of Venice.
E meglio riprendiamoci dopo tante emozioni con...
Anche perché abbiamo una decina di minuti, esatto. Anche per fare Dammi solo un minuto, Tommy. Dobbiamo muoverci, caro mio amico.
In sottofondo Johnny Flynn e Laura Marling, pezzo di traino di Un amour de jeunesse di Mia Ansel Love, che era la fidanzata, che è la fidanzata di Olivier Assayas, di cui andiamo a parlare. Johnny Flynn che fa anche una piccola particina in questo nuovo di Trinca film di Olivier Assayas, Sils Maria.
Si dice Eureka, ci dicono. E però chi lo scrive dice anche che è una rompicoglioni, quindi cioè ci sta.
E allora prendiamo,
prendiamo atto, prendiamo di questa atto. Cosa, va bene. Clouds of Sils Maria, perché il film ruota intorno a un fenomeno meteorologico, cioè una specie di serpentone di nubi che si viene a formare in una valle svizzera, nella valle svizzera dove si ambienta gran parte dell'ultimo film di Olivier Assayas. Juliette Binoche interpreta un'attrice, Maria Enders, che insomma verso la fine della sua carriera, ma non è, anzi direi proprio che è al culmine della sua carriera, fa anche dei film hollywoodiani, un po' così, ma le viene offerto di un ruolo in un dramma a teatro in cui lei ha trovato il successo giovanissima grazie a un regista scomparso quando incontriamo i personaggi del film. Lei si troverà però non nel ruolo della giovane ragazza che seduce la padrona di un'azienda, bensì nel ruolo della padrona dell'azienda sedotta da questa ragazza. In realtà di questa dramma non vedremo praticamente niente, tutto è giocato nel rapporto tra Juliette Binoche, cioè Maria Enders, e la sua assistente interpretata da Kristen Stewart.
E salutiamo Kristen Stewart.
La giovane attrice che si troverà nella commedia nel ruolo in cui lei era al suo debutto invece è Chloe Moretz, E poi ci sono una serie di attori che abbiamo anche già visto nei film di Assayas, che questa volta ha un richiamo evidente a tutta quella letteratura, a quel cinema in cui si parla, e teatro, in cui si parla proprio dei rapporti tra uomini d'arte o tra personaggi d'arte, tra donne in questo caso. Il richiamo Eva contro Eva c'è in qualche modo. C'è un film molto verboso, molto pensato sulla trasposizione del ruolo nella vita vera e della vita vera nel ruolo.
Tra l'altro, a Sils Maria, nota e a meno località svizzera.
C'è stato?
No, non ci sono stato io, ma c'è stato Friedrich Nietzsche, che ha scritto Così parlò Zarathustra, di cui abbiamo sentito comunque la versione musicata da Wagner all'inizio della puntata. Pensa un po' ai casi della vita. Allora, è vero, è un film molto verboso, molto parlato. Però con questo film Olivier Assayas, dopo il passo falso che a me aveva bruciato come delusione cocentissima di Qualcosa nell'aria, il suo film sul 68, è tornato a...
Era una porcata quel film.
Sì, diciamo. Era veramente brutto. Tra l'altro c'era anche una parte per Johnny Flynn che suonava la chitarra. Vabbè.
C'è sempre Johnny Flynn.
È tornato ai suoi livelli. Allora, Olivier Assayas, ex critico di Cahiers du Cinéma, è un regista che ha fatto uno dei film più belli sulla giovinezza, sulla gioventù, come L'Offroi, per certi versi con un percorso simile a François Truffaut, quindi dalla critica al cinema. Un grande film sul cinema come Irma Vep, in questo caso è un film che fonde un po' tutte e due, sia l'elemento della giovinezza impersonato dalla giovane attrice, sia l'elemento cinematografico o meta teatrale cinematografico, in particolare riferito alla recitazione. È un film che, appunto, come hai detto tu, ci sono dei richiami chiaramente evidenti da Eva contro Eva di Mankiewicz, ma forse in maniera più di petto a Persona di Ingmar Bergman.
Esatto.
L'attrice depressa e la sua infermiera, e un po' lo scambio di personalità tra queste due. Beh, più o meno lo stesso è quello che avviene. È un film che però Assayas, nonostante l'impianto fortemente di testo e un po' più di testa, riesce a alleggerire attraverso, trovo, la naturalezza e la bravura di tutte e tre le attrici, perché Juliette Binoche torna con una parte di peso e con una performance di peso, ma è benissimo asservita, e qui è forse la vera sorpresa del film, da Kristen Stewart, cioè l'attrice di Twilight, di Into the Wild,
che non aveva dimostrato sempre questa capacità,
però
è cresciuta
alle prese con un bravissimo regista e con una sceneggiatura o comunque un testo importante, riesce a veramente dare una grandissima interpretazione, forse la parte più difficile, perché è una parte meno istrionica come può essere Juliette Binoche, che comunque fa l'attrice, e con una parte più sottotono, giocata sui mezzi toni, sulla sottrazione. È un personaggio che sembra laterale, ma in realtà nel corso del film vedremo che è un personaggio fondamentale, un personaggio specchio, se vogliamo.
E per citare un altro film di Bergman,
esatto,
ma...
di Tarkovsky.
O di Tarkovsky,
è bravissima, trovo, anche per quanto sta sullo schermo, meno rispetto alle altre due attrici, Chloe Grace Moretz, che è una delle giovani attrici del momento, insomma,
brava, sì,
che è giovanissima e sempre con ruoli molto difficili, che quando entra in scena comunque illumina lo schermo.
Ci sono un paio di fissazioni in questo film che il nostro Assayas non nasconde. Una fissazione, forse, anzi tre, diciamo, tre punti che ricorrono. La prima riguarda proprio la verbosità e anche, tu giustamente hai detto sceneggiatura, poi hai detto copione. Quando l'assistente e la protagonista del film ripetono, insomma, i copioni, è abbastanza divertente come le azioni segnate sul copione vengano dismesse in maniera piuttosto rapida, no? Come a dire a Assayas che quello che conta in questo momento non è il fatto che questa scena sia inventata in un salotto, o che le due attrici siano in piedi, o che le due attrici siano in giardino. l'importante è quello che si dicono. Quindi quando si ripete il copione, tutte le azioni di scena vengono veramente buttate via. Contraltare a questo, quando finalmente vediamo il palco del dramma che sta per essere messo in scena a Londra, le scenografie ci impediscono di vedere i nostri protagonisti, che invece abbiamo sempre visto molto illuminati, molto in piena luce,
in primissimo piano.
Altra sessione di Assayas, gli schermi. È un fiorire di televisori piatti, tablet, cellulari. È strano, no? Come veramente batta tantissimo su questa cosa. Non si capisce bene quanto per criticarlo, quanto per prenderne atto. Un po' come non si capisce bene la sua posizione rispetto ai film di supereroi. Voi direte, ma come, in un film del genere c'è proprio un parlare direttamente film di supereroi? Sì, addirittura Assayas, e qui c'è lo scenografo che è molto bravo, ricostruisce una scena abbastanza inverosimile, ma forse non del tutto, di un ipotetico film di supereroi, che è proprio una scena di un film che noi vediamo interpretato dall'attrice, a sua volta interpretata da Chloe Moretz,
ma
di cui parlava Tommy.
È una sessione che ricorre molto spesso nei film di Assayas. In Irma Vep, la protagonista Maggie Chung è un'attrice di Vuxia, sia di film di Hong Kong, che arriva a Parigi per girare un adattamento delle Vampire di Louis Feuillade, un film del 1920, e lei comunque è un'attrice di film fantastici come si girano ad Hong Kong.
Tra l'altro, scusa, però, di quegli anni là, l'ispirazione del film per Assayas è venuta proprio guardando uno dei primi film di uno dei pionieri della cinematografia di montagna, un signore tedesco di cui purtroppo non ricordo il nome, che aveva proprio filmato e si vede
il serpente
di Nubi
della vallata,
da cui prende il nome la commedia che viene messa in scena. È difficile da raccontare.
No, è vero, però in Assayas, da cinefilo, perché alla fine stiamo parlando di un regista cinefilo, quei rari casi di registi cinefili onnivori, è l'elemento antico del cinema, proprio degli esordi del cinema in pellicola, molto spesso si fonde con un elemento più futuribile. C'era anche uno dei suoi film meno riusciti, che era Demon Lover, che era un film
con una sonora dei Sonic Youth,
esatto, che è in questo futuro, anche lì l'elemento schermo barra schermi era molto presente. Questa commissione c'è sempre, qua trovo che riesca a trovare come nei suoi film migliori un bel equilibrio. Magari uno può rimanere interdetto e chiedersi che cosa ci avrà voluto dire. È comunque un film sì, sulla recitazione, sì, su con varie citazioni cinematografiche, ma anche una lettura non banale di giovinezza,
certo,
diventare adulti, la vecchiaia, tutta una serie di cose che ovviamente trova il massimo della sua espressione attraverso il personaggio di un'attrice.
Salutiamo Massimiliano, salutiamo Giulio, e Giulio vota me per Interstellar. Quindi, caro Tommy, come ai vecchi tempi, un dammi solo minuto combinato, bello mio. Vuoi iniziare? Inizio io con Interstellar, come
sì,
da scaletta,
e
va
io
bene?
Io poi 30 secondi su Sils Maria.
Auguri a tutti e due. In 60 secondi cercheremo di parlarvi trama e giudizio critico dei due film in scaletta, Interstellar e Sils Maria. Iniziamo con i film di Christopher Nolan.
Sei pronto, Francesco?
Non sono nato pronto, ma mi sento pronto. Il nuovo film di Christopher Nolan è ambientato in un futuro piuttosto prossimo. La Terra ha una grave crisi di cibo e quindi vengono mandate delle persone attraverso una sorta di buco spazio-temporale a esplorare dei nuovi pianeti. Questa è la trama molto semplificata di un film che in realtà poi vuole parlare anche dell'uomo, vuole parlare del rapporto tra il tempo passato e il tempo futuro, e anche del rapporto tra genitori e figli. Una bella interpretazione di Matthew McConaughey, un film ambiziosissimo ma non sempre riuscito, che a volte un po' traballa, ma comunque da vedere.
L'attrice Maria Enders, non più giovanissima, deve portare a teatro la pièce che l'ha resa famosa. Lì interpretava la giovinetta, qua deve interpretare la donna matura. Questa cosa forse la metterà in crisi. Olivier Assayas ci restituisce finalmente un bel film dove si riflette su giovinezza, vecchiaia, recitazione, cinema, ben asservito da Juliette Binoche, finalmente brava Kristen Stewart e sempre brava Chloe Grace Moretz.
Tommy, ci possiamo andare dei cinque altri
a sto
giro,
facciamo sentire. Fatto. Eccola lì. Allora, io approfitto prima di chiudere anche di rinnovare il nostro appello che abbiamo lanciato la settimana scorsa, ovvero vogliamo Gianni Morandi a Seconda Visione. Lo pubblicheremo anche sulla nostra pagina di Facebook. Da qua a finché non verrà, chi conosce Gianni Morandi gli dica che noi lo vogliamo a Seconda Visione, perché insomma è un grande appassionato di cinema nonché un amico di tutta la città.
Seconda Visione in replica nella notte tra mercoledì e giovedì, in podcast più o meno da domani pomeriggio sul sito radiocittadelcapo.it e in replica alle 10.50 del mattino sulle frequenze di Radio Popolare di Verona il giovedì. Da Francesco
e da Tommaso,
ciao ciao,
ciao belli. People